come abbiamo visto nella prima parte di questa conclusione sulla caduta della Cabala, la Cabala stessa è nascosta alla vista di tutti, in qualità di CEO e membri di ONG, think tank, comitati e consigli consultivi. La Cabala agisce come un ragno gigante in una ragnatela impenetrabile, intoccabile, irresponsabile e invisibile. Controlla i governi e le istituzioni del mondo e detta la nostra rotta verso un governo mondiale unico senza che nemmeno ce ne accorgiamo. La buona notizia, tuttavia, è che una volta che qualcuno te lo fa notare e inizi ad aprire gli occhi, non puoi più ignorarlo. Una volta che lo vedi, non puoi più non vederlo. Ora che conosci il gruppo Bilderberg, il Consiglio per le Relazioni Estere, la Commissione Trilaterale e la Commissione dei 300, sai tutto sull'identità della Cabala? Ma no, ci sarebbe molto di più che potremmo dire. Abbiamo parlato solo di uno dei tre chiodi del potere, quindi non perdiamo tempo e scopri insieme a me il secondo chiodo del potere, Washington DC e il complesso militare industriale. Per trovare il collegamento tra Washington DC e la City di Londra e il Vaticano, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Gran Bretagna, 1606. Re Giacomo I concede alla Virginia Company of London il permesso di colonizzare la costa orientale dell'America. Stiamo parlando di una società commerciale, non di un paese o di una città. Lo stemma della Virginia Company mostra il suo legame con i Templari e le società segrete. La seconda carta del re Giacomo I del 1610 estese il territorio della compagnia da un mare all'altro. Questo è il fondamento del diritto marittimo, la cui presenza e funzionalità è ancora oggi rappresentata dalla bandiera con le frange dorate nelle aule dei tribunali, negli edifici governativi e nelle istituzioni militari degli Stati Uniti. L'America Enterprise è gestita dalla famiglia reale di Londra e in seguito da un governatore che rappresenta la famiglia reale britannica. America del 1610 è una società britannica che commercia principalmente tabacco. L'anno 1776 è molto importante per l'America. La nazione ottenne l'indipendenza il 4 luglio 1776, giorno che ancora oggi è ampiamente festeggiato in tutto il paese. Sapevi che solo pochi mesi prima della dichiarazione d'indipendenza, il tedesco Adam Weishaupt fondò in Baviera l'Ordine degli Illuminati? Nella seconda parte del seguito di La caduta della Cabala abbiamo spiegato perché questo è così importante per il mondo intero. In Europa la massoneria cominciò a nascondersi, ma prosperò nel Nuovo Mondo. La massoneria e le società segrete costituiscono il principale collegamento tra le tre città-stato del mondo. Uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, George Washington, era massone dall'età di 20 anni nel 1752. Divenne maestro massone entro il primo anno e nel 1777 gran maestro della Gran Loggia della Virginia. Il 18 settembre 1793 il presidente George Washington, indossando un grembiule massonico, pose la prima pietra del Campidoglio degli Stati Uniti durante una cerimonia massonica pubblica. I fratelli massoni si riunirono in una magnifica processione creata appositamente per l'occasione per rappresentare il posto d'onore appena acquisito dai massoni nella società americana indipendente. Nella storica occasione della posa delle fondamenta della nuova repubblica, i massoni assunsero il ruolo di sommi sacerdoti di questo primo tempio dedicato alla sovranità del popolo e contribuirono a creare le fondamenta simboliche di quello che il Gran Sigillo chiamava il nuovo ordine delle ere. Il fatto che i nuovi Stati Uniti d'America siano stati fondati dalla massoneria può essere accettato dalla maggior parte degli americani, ma è scioccante per il resto del mondo. Gli ideali rivoluzionari sanciti dalla Carta dei diritti e dalla Dichiarazione di indipendenza nacquero più di un secolo prima, nelle logge del XVII e XVIII secolo, dove le persone si incontravano da pari per condividere le proprie filosofie, rispettare una Costituzione ed eleggere i propri leader tra i propri membri. Un altro esempio delle origini massoniche degli Stati Uniti è ancora una volta sotto gli occhi di tutti: il Gran Sigillo raffigurato su ogni banconota da un dollaro. Contiene numerosi simboli massonici, tra cui l'occhio che tutto vede. I.R. Kapp, nel suo opuscolo Il nostro grande sigillo, afferma: «Il grande sigillo che il nostro paese ha acquisito dopo anni di scrupoloso studio araldico e simbolico rivela la nostra vera origine e il nostro destino nazionale. Grazie a queste conoscenze potremo comprendere meglio gli sviluppi futuri nel tempo. Concentriamoci sul Washington D.C., l'epicentro del complesso militare industriale». Washington D.C. fu fondato nel 1790 dal Congresso degli Stati Uniti e divenne un'entità separata con approvazione del Resident Act. Prende il nome del primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, e della capitale permanente degli Stati Uniti. Attualmente si estende su una superficie di 68 miglia quadrate e ospita numerosi uffici e dipartimenti federali. Washington D.C. ha la sua bandiera basata sullo stemma della famiglia di George Washington, ancora oggi visibile nella tenuta di Sulgrave del XVI secolo in Gran Bretagna, dove ebbe l'origine la famiglia Washington. Ormai non sorprende più nessuno sapere che il gigantesco obelisco, alto 170 metri, noto come Monumento a Washington, fu donato nel 1848 finanziato da 250 logge massoniche. Nonostante i loro contributi, la Società dei Monumenti Nazionali esaurì i fondi e il Congresso dovette portare a termine il lavoro. Visitando il memoriale si possono ancora vedere 22 pietre commemorative massoniche donate da 14 grandi logge e 8 logge individuali. Con l'Organic Act del 1871 fu approvato a Washington D.C. l'Istituto di Governo Territoriale. Washington D.C. è una città separata dagli stati circostanti e ha una serie di leggi e regolamenti propri che la distinguono dalle altre città degli Stati Uniti, poiché non è uno stato né una città, è un enclave per i nostri governanti, visibili e invisibili, una posizione ideale per un complesso militare industriale. Molti hanno esaminato l'Organic Act del 1871 e hanno sostenuto che trasformava gli Stati Uniti in una corporazione e non in una repubblica costituzionale. Senza entrare nei dettagli, questa discussione suscita molte speculazioni e divisioni tra le persone. Alla fine possiamo tutti concludere che il governo americano non agisce nell'interesse nostro, dei cittadini, ma è sempre stato una marionetta nelle mani dei suoi padroni, lo Stato profondo. Indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti siano o meno una corporazione, la cosa più importante è scoprire chi è responsabile e a chi il governo deve effettivamente rendere conto. Se ci concentriamo sulla creazione iniziale del Distretto di Columbia come entità separata, che si tratti o meno di una corporazione, vediamo che ha consentito a un cartello d'élite con una sede fisica di riunirsi e condurre operazioni militari segrete mascherate dall'ombra di una burocrazia ipocrita. Una mossa strategica geniale che ha rappresentato una minaccia reale al cuore della nazione. Una mossa strategica brillante che ha portato una vera minaccia al cuore della nazione. Il presidente Dwight Eisenhower, nel suo discorso di addio del 1961, identificò questa minaccia nel complesso militare-industriale. Il complesso militare-industriale cominciò a dominare il mondo. Con ogni guerra successiva diventa più forte e potente, che ve ne rendiate conto o no, è ormai il pugno di ferro dello Stato profondo. Prima di addentrarci nel complesso militare-industriale c'è un'altra cosa da dire. Qualunque sia il titolo che diamo ai veri governanti di questo mondo, tutto risale ai tempi antichissimi. Le leggi romane sono le meglio documentate, quindi è chiaro che lo Stato profondo, o Cabala, è una continuazione dell'Impero romano. Quando l'impero romano visibile crollò, i veri sovrani dell'impero continuarono a vivere in segreto, così come i templari e gli illuminati. Nuovo nome, ma stessi principi, stesso gruppo, stessi interessi. Quindi non è poi così strana l'idea che gli Stati Uniti operino come una società, con un presidente al timone che risponde delle sue azioni agli azionisti, non è vero? Una piramide di potere con una parte finanziaria, militare e religiosa non è molto diversa da una triade politica con una parte legislativa, esecutiva e giudiziaria, giusto? È tutto nascosto in bella vista, è come il leopardo in questa foto. Nella tua condizione normale non lo noti, ma una volta che lo vedi non puoi più tornare indietro. Quando si parla del complesso militare-industriale di Washington, tutti pensano immediatamente al Pentagono. È il più grande edificio per uffici del mondo, costruito durante la Seconda Guerra Mondiale e ospita il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La forma dell'edificio è interessante. Fonti ufficiali affermano che la forma fu adatta a quella del Pentagono sul sito dell'edificio sopra menzionato, ma l'importanza del Pentagono nella geometria parla da sé. Il Pentagono è una visione del mondo che afferma che siamo soli e che Dio non esiste. Il fatto che i pentagoni non possano formare delle tessere suggerisce che i sostenitori di questa visione del mondo non siano in grado di vivere in armonia.
The way of peace they do not know.
Questa visione del mondo o filosofia e religione disprezza l'autorità, pratica l'illegalità e conduce all'anarchia. La filosofia pentagonale è una vita di solitudine, una vita senza Dio, senza famiglia, senza comunità, è completamente egocentrico e introverso.
The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good.
Coincidenza? Me lo dici tu. Il fatto è che da questo edificio sono scoppiate molte guerre e molte vite sono state distrutte in tutto il mondo. Alcuni fatti. Gli Stati Uniti spendono più di qualsiasi altro paese per le spese militari. Nel 2023 la spesa militare degli Stati Uniti rappresentava quasi il 40% della spesa militare totale nel mondo. La spesa militare degli Stati Uniti è aumentata del 62% tra il 1980 e il 2023, rappresentando il 13% del bilancio federale di $6 trilioni per il 2023. Dall'invasione dell'Ucraina, quasi 3 anni fa, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un totale di 175 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina. Secondo il Pentagono, dall'inizio della guerra, Washington ha fornito a Kiev più di 66 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza. Secondo il segretario al Tesoro Janet Yellen, il successo dell'Ucraina è nel profondo interesse nazionale americano. Statistiche incomplete mostrano che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, oltre 80% di tutte le guerre nel mondo sono state scatenate dagli Stati Uniti. Nel 1992, subito dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda, il Pentagono pubblicò un piano per creare un mondo con una sola superpotenza, in cui gli Stati Uniti d'America sarebbero stati l'unica superpotenza, con gli USA come autoproclamati leader. Non deve emergere alcuna superpotenza concorrente. Naturalmente il nuovo comitato è stato creato per raggiungere questo obiettivo. Conosci PNAC, il progetto per un nuovo secolo americano fondato nel 1997? Un'organizzazione non governativa che promuove la leadership americana nel mondo. La leadership americana è positiva per l'America e per il mondo. Tutti i 25 membri del PNAC hanno ricoperto incarichi nell'amministrazione Bush. Il PNAC voleva che l'America diventasse la potenza leader del mondo. Il dominio e spettro completo include terra, mare e spazio aereo, ma anche spazio e cyberspazio. Il processo di trasformazione, pur apportando cambiamenti rivoluzionari, sarà probabilmente lungo, a meno che non si verifichi un evento catastrofico e catalizzante come una nuova Pearl Harbor. Nel 2006 la PNAC è stata costituita dalla Iniziativa di Politica Estera, che si è concentrata principalmente su Iraq e Afghanistan e ha cessato le operazioni nel 2017. L'Iniziativa di Politica Estera si è conclusa grazie a un uomo. Il complesso militare industriale ha lo stesso modus operandi in tutto il mondo, termine usato nella profilazione criminale e appropriato in questo caso. Il primo passo è creare dei think tank composti da politici, esperti militari, rappresentanti dell'industria degli armamenti ed esperti di sicurezza. Insieme identificano i problemi di sicurezza e presentano ai governi le loro soluzioni militari. I governi confermeranno lo stato di emergenza e forniranno i fondi necessari. Il think tank decide quindi quali risorse militari devono essere acquistate, acquisendo un maggiore controllo a ogni azione. Il termine ufficiale per questo modus operandi è triangolo di ferro. Su 3 lati della piramide ci sono il Congresso, il Pentagono e gli appaltatori della difesa. O potremmo dire i legislatori, l'esercito e i lobbisti. Lavorano insieme in modo sostenibile. I lobbisti con i loro soldi sporchi, assicurano che i politici giusti restino al potere. Il Pentagono fa in modo che ci siano guerre. Il governo infrange le regole e paga l'industria delle armi con le vostre tasse. Le armi vengono fornite dagli appaltatori della difesa che le vendono all'esercito. Grazie a questo doppio flusso di denaro proveniente dal governo e in seguito dalla vendita di armi, hanno molte risorse che possono spendere come denaro sporco e influenzare politiche ed elezioni. Si proteggono a vicenda e quindi il loro potere cresce sempre di più. Vorrei fare tre piccoli esempi. Esempio 1. Come la salute pubblica viene identificata come un problema di sicurezza. Il problema è definito. Nuovi virus si stanno diffondendo rapidamente in tutti i continenti. La soluzione sarà un maggiore controllo sulla circolazione delle persone. Il risultato è la militarizzazione della sanità pubblica. Esempio 2. Come la libertà di internet e la libertà di espressione vengono etichettate come un problema di sicurezza. Il problema è definito. Un internet liberamente accessibile può rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale sotto forma di disinformazione e attacchi informatici. La soluzione sarà monitorare tutto ciò che accade su internet per identificare possibili minacce e terroristi. Il risultato è lo spionaggio legale dei civili, un maggiore controllo governativo e l'etichettatura. Esempio 3. Come un problema umanitario viene identificato come problema di sicurezza. Il problema è definito. I rifugiati possono rappresentare una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale. La soluzione sarà militarizzazione dei confini e dei campi profughi. Il risultato è un budget enorme per i controlli alle frontiere e i posti di blocco. I bilanci necessari sono forniti dai governi e quindi da noi contribuenti. Perché la gente non reagisce? Come può il complesso militare industriale continuare ad avere budget sempre più grandi? Innanzitutto, devono garantire che le minacce alla sicurezza esistano sempre. Negli ultimi anni abbiamo visto che queste minacce provenivano in gran parte da think tank non militari, come il World Economic Forum, l'OMS, e una schiera di filantropi. In secondo luogo, devono schierare i media tradizionali per diffondere la narrazione e quindi la paura. Devono avere sempre una soluzione pronta e a portata di mano affinché chi ha paura possa rivolgersi a loro per chiedere aiuto. Alla fine completano questo piano creando nemici comuni, nuovi scenari di minaccia che mantengono le persone nella paura e nell'obbedienza e ripetono lo stesso messaggio. L'unica vera soluzione sarà un nuovo ordine mondiale. Eravamo stati avvisati di questo? Conosci il dottor Werner von Braun, direttore dello sviluppo dei missili durante il regime nazista in Germania? Dopo la Seconda Guerra Mondiale arrivò negli Stati Uniti per partecipare al progetto Paperclip e divenne direttore dello sviluppo dei razzi per la NASA. Dal 1974 fino alla sua morte nel 1977, Werner von Braun raccontò alla sua collega e protetta Carol Rosin di una serie di attacchi sotto falsa bandiera che avrebbero inventato artificialmente nemici della società e portato alla militarizzazione dello spazio per intimidire le persone e costringerle a un nuovo ordine mondiale.
This is the sequence of enemies. Communism. Terrorism. Asteroid impacts. Alien invasion.
La soluzione definitiva a tutte queste minacce è ovviamente un ordine militare mondiale. E lode ai leader delle Nazioni Unite per la loro lungimiranza nel creare la NATO, organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, un'alleanza militare intergovernativa di 32 Stati membri. L'organizzazione è stata fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale e attua il Trattato del Nord Atlantico firmato il 4 aprile 1949 a Washington. Attualmente gli eserciti di tutti i membri della NATO contano complessivamente circa 3,5 milioni di soldati e personale. Fin dall'inizio la Russia è stata etichettata come la più grande minaccia, l'aggressore supremo per l'intero mondo libero. Ma guardate come la NATO sta espandendo il suo territorio sempre più vicino alla Russia. Immaginate come reagirebbero gli Stati Uniti e l'Europa se la Russia conquistasse un territorio vicino a loro. Oltre alla NATO, nel mondo ci sono molte altre alleanze militari. Che consumano i soldi dei contribuenti e non fanno altro che realizzare il programma sopra menzionato. Perché alla fine vogliono solo più soldi e quindi più potere. Potremmo chiederci a cosa serve loro un tale potere? Di cosa hanno così tanta paura? Hanno paura di te. Hanno paura che tu ti alzi e dica di no. Perché senza il tuo consenso non sono nulla. Proprio come un bullo da cortile non è nulla senza i suoi seguaci. Il complesso militare industriale non ha potere a meno che non glielo consegnate. È semplicissimo. Siete davvero così potenti ed è per questo che la Cabala fa ogni sforzo per mantenerti piccolo, spaventato e obbediente. La Cabala non può esistere quando rivendichi il tuo potere. Non può esistere senza il tuo consenso. La Cabala sa che sceglieresti l'amore e la guarigione in una società veramente aperta e libera. Ma allora non ci sarebbe più spazio per lo stato profondo. Con questo in mente, siamo pronti a smascherare l'ultimo chiodo nella triade del potere, la Città di Vaticano. Seguitemi nella terza parte della conclusione della caduta della Cabala.